Prima domenica di Avvento. Avvento significa venuta, qualcosa che si muove verso di noi, Adventus, e che nello stesso tempo è già avvenuto. È una venuta costante che si compie attraversando la nostra storia e di cui non possiamo vedere fin d'ora il compimento finale. Il tempo liturgico chiamato Avvento ci prepara ad accogliere oggi qualcosa che è già storicamente accaduto, è la nascita di Gesù, il Messia. È già avvenuto, ma se lo ricordiamo ogni anno, in questo passaggio dall'autunno all'inverno, vuol dire che non è solo il ricordo di un fatto passato, accaduto poco più di 2000 anni fa, ma di un evento che continua ad accadere. L'annuncio della venuta del Salvatore nel mondo ci accompagna così fino al giorno di Natale, preparandoci non solo a contemplare quel fatto storico, la nascita di Gesù a Betlemme, ma a riconoscerlo nella nostra vita e nel tempo presente. Come fu difficile riconoscerlo allora, così è difficile oggi. Nel disordine della storia presente, dove e come riconoscerlo? Eppure questo è il compito che ci è affidato, perché non basta celebrare un anniversario e rivolgere al passato la nostra devozione, ma è necessario riconoscerlo nel presente. Le letture della liturgia di questa prima domenica di Avvento ci aiuteranno a farlo. Ecco, la prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia, al capitolo 33, versetti da 14 a 16, che noi adesso ascoltiamo integralmente. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Questa è una profezia che annuncia la venuta del Messia, come abbiamo ascoltato. Il Signore afferma che il bene da Lui promesso al suo popolo si compirà. Quando nei profeti Dio parla di Israele e della casa di Giuda, da cui proviene Davide e la sua discendenza, dunque Gesù, dobbiamo ricordare che per Israele si intende il grembo di questa venuta. L'origine di un evento che riguarda l'umanità intera a partire da quel popolo. Viene nominato qui il germoglio, il cui annuncio attraversa tutta la profezia biblica. Esso nasce dalla casa di Davide, e questa è la sua origine storica, ma la sua opera si espanderà su tutta la terra. È un'opera di giustizia, che vuole ricomporre l'equilibrio delle relazioni umane con Dio e quindi fra di noi, nella misura in cui siamo disposti ad accoglierla. Il germoglio di Davide viene a compiere la giustizia in quanto è egli stesso, in se stesso, il giusto, perché viene per unire attraverso di sé tutti a Dio. Nel tempo della sua venuta anche Giuda e Gerusalemme conosceranno la pace, quella pace che è il frutto della vera giustizia, e riceverà il nome di Signore nostra giustizia perché avrà introdotto nel mondo la vera giustizia di Dio. Storicamente parlando, questo è già accaduto con la nascita al mondo del germoglio di Davide, di Gesù, ma questa trasformazione profetizzata da Geremia non si è ancora compiuta. Il germoglio di Davide è uscito dal grembo del suo popolo per portare ovunque nel mondo il suo messaggio. Gerusalemme non è più dunque da considerare come quella città della Giudea incorniciata dalle sue mura, ma è ogni luogo in cui il Salvatore passa ed è accolto. Allora ogni cuore e ogni luogo che lo accoglie e lo riconosce nel suo passaggio si chiamerà Signore nostra giustizia, perché aver accolto colui che viene a compiere l'opera di Dio trasforma chi lo accoglie rendendolo testimone di quella giustizia. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Noi soffermiamo la nostra attenzione sulla pagina del Vangelo secondo Luca, dal capitolo 21, versetti da 25 a 36, con una interruzione. Ascoltiamo la prima parte. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Gesù annuncia uno sconvolgimento che potremmo definire cosmico, che coinvolge il cielo, gli astri, la terra e tutto ciò che contiene. Questo disordine globale richiama non tanto e non solo un fenomeno fisico, quanto qualcosa che coinvolge tutta la storia. Quando dunque il mondo sarà attraversato e sconvolto da forze contrarie, allora si manifesterà la presenza del Salvatore che viene a rinnovare ogni cosa. E tutto diventerà allora non una riparazione provvisoria, ma un'autentica liberazione dal disordine che governa il mondo. Gesù parla al futuro assumendo qui il linguaggio della profezia apocalittica. Come sappiamo, Apocalisse non significa distruzione, ma rivelazione. L'annuncio di Gesù riguarda l'evento finale e il compimento della storia della salvezza. Ma nello stesso tempo non è semplicemente l'annuncio di un futuro, ma la rivelazione del senso di ciò che accade sotto i nostri occhi fin d'ora. È un invito a interpretare l'attuale disordine alla luce della venuta del Signore, che si compie fin d'ora attraversando ogni divisione. E ascoltando l'ultima parte dell'annuncio di Gesù, comprendiamo meglio come siamo invitati a comportarci nel presente. Ecco gli ultimi versetti. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Gesù ha parlato ora di quel presente che è quello della storia del suo tempo, perché era già così, ma che è anche quello che riguarda noi oggi. Ecco perché ci propone la via per attraversare il disordine del mondo senza perdere la speranza nella liberazione che ci attende. Per trovare in noi la forza della speranza È necessario però vivere sempre in dialogo con Dio nella preghiera. E questo comporta essere consapevoli che Egli è presente anche dove il caos del mondo sembra prevalere. Solo questa fede dà la forza, ci dà la forza, di attraversare gli eventi senza restarne prigionieri, perché attraverso le oscurità che ci circondano possiamo vedere la meta. Come dice il Salmo 23, il Salmo del Buon Pastore, se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ecco, i miei nemici sono innanzitutto le nostre stesse paure. Ma se il nostro sguardo è rivolto al pastore, al figlio dell'uomo che ha già preparato la mensa del regno e che continua ad allestirla per noi, tutto il cammino nella valle oscura diventa l'esperienza di relazione con lui che ci guida, di una relazione di vita, perché egli stesso è sceso per aprirci una strada nella valle oscura e la percorre già con noi.